Gran Bazar. Sguardi sonori. Oltre i confini.
In Italia l'etnomusicologia, quando io ho incominciato, non esisteva come disciplina istituzionale, non c'era l'università, non c'era nessuna parte, eravamo in due o tre, c'era Diego Carpitella, che è stato uno dei pionieri, anche con me e forse anche più di me, di queste ricerche. Queste ricerche erano fatte per passione, una passione che già tendeva, evidentemente non era una passione così da hobby, però tendeva già alla costituzione di fondi e di competenze.
Ben ritrovati da Cristian Gilardi. Abbiamo appena ascoltato un frammento di un'intervista a Roberto Leidi, probabilmente l'ultima intervista prima di morire. Questa puntata di Gran Bazar è dedicata proprio a lui, a Roberto Leidi, etnomusicologo nato a Ivrea nel 1928 e scomparso a Milano nel 2003. L'attività di ricerca di Roberto Leidi è stata davvero fortemente caratterizzata da un impegno costante, non solo in ambito scientifico e accademico, ma si è anche sviluppata nella divulgazione culturale. Come organizzatore di cultura, Leidi ha ideato e curato collane discografiche, editoriali, ha organizzato concerti, rassegne musicali, seminari e si è impegnato presso le amministrazioni pubbliche nella ricerca e nella valorizzazione di tradizioni popolari. È anche rilevante la sua collaborazione con la radio e la televisione, già a partire dalla metà degli anni 50 in Italia e soprattutto qua, con la radiotelevisione della Svizzera italiana, per la quale ideò e condusse per oltre 30 anni più di 900 trasmissioni radiofoniche. Prima di morire, Roberto Leidi decise di lasciare nella Svizzera italiana buona parte del suo fondo, esso infatti depositato dal 2002 presso il Centro di Dialettologia e di Etnografia di Bellinzona. E si tratta di un'imponente raccolta di diversi materiali, certamente una delle più importanti a livello europeo nell'area della cultura popolare. Ci sono strumenti preziosi, oltre 650 strumenti musicali, e poi c'è una sezione importantissima di zampogne, circa 50 pezzi. Tutti gli strumenti sono stati restaurati e catalogati. Per approfondire la figura di Roberto Leidi abbiamo invitato Aurelio Citelli, qui a Gran Bazar, ricercatore, musicista e autore di docufilm che si è dedicato alla raccolta di musiche tradizionali e memorie etnografiche e storia orale. Ha curato anche, tra l'altro, la regia di un video, Roberto Leidi, L'altra musica, del 2004, e da poco è uscito un suo libro proprio dedicato alla figura di Roberto Leidi, con contributi, tra gli altri, di Umberto Eco, Monio Vadia, Bruno Pianta, Ferdinando Scianna e altri ancora. Quindi benvenuto a Aurelio Citelli.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Aurelio Citelli, la figura di Roberto Leidi è complessa. la sua opera immensa, il suo lascito intellettuale, ma anche fisico, mi riferisco alla collezione di strumenti, ci rendono difficile il compito, cioè quello di delineare la sua figura e la sua importanza nella cultura musicale, non solo italiana. A 20 anni di distanza dalla sua scomparsa, ci puoi dare una chiave di lettura per sviscerare questa complessità?
Credo che una sola chiave di lettura non basti a raccontare la poliedrica e complessa figura di Roberto Leidi, che è stato certamente un etnomusicologo, ma è stato anche un antropologo, un giornalista, è stato anche un conduttore di programmi televisivi e soprattutto radiofonici, come i ticinesi ben sanno, e poi ancora organizzatore di eventi, curatore di dischi, di spettacoli che hanno fatto la storia della cultura musicale italiana degli ultimi decenni. E mi piace ricordare come lo ha definito il suo amico Umberto Eco, un monello della cultura italiana, uno che si è occupato di tutto quello che gli altri consideravano insignificante oppure così normale da non essere interessante, e che però in realtà lui in ogni cosa, dalle canzoni delle filandere ai burattini ai vasi di terracotta, trovava sempre una traccia per comprendere la realtà umana, ecco, per raccontare l'uomo e il suo ingegno.
La cultura di Roberto Leidi affondava le sue radici nell'illuminismo, nel pensiero di Carlo Cattaneo, anche lui qua tra l'altro a Lugano, nell'antropologia culturale, nell'opera percorsa da Béla Bartók e soprattutto da Alan Lomax, nel jazz, che è stata forse la sua prima passione, e nella musica americana dei poveri del sud.
Eh sì, perché insieme a questo aspetto di studioso un po' anomalo, di cui dicevo, c'era in realtà una vasta erudizione in Roberto Leidi. C'era l'autorevolezza, c'era la capacità di collegare in un discorso tante cose diverse, dalla scena del film western alla morale di una ballata fino al cibo che ti aveva messo nel piatto qualche minuto prima. E il tutto era sempre legato in modo straordinariamente colto, ed era coerente e ogni volta diverso. E questo, come è stato osservato, tra l'altro, ha molto a che fare, per parlare delle cose di cui Roberto si è occupato, ha molto a che fare proprio con l'oralità, in particolare per esempio con la modularità utilizzata nelle suonate dagli zampognari del sud Italia. Ovviamente tutto questo nasce da un bagaglio culturale enorme che Roberto si è fatto nel corso degli anni, fin da quando era giovane, e proprio come dicevi tu, da Carlo Cattaneo, da Alan Lomax, dal positivismo al jazz, da Béla Bartók fino ai film western, fino ancora all'amore per la letteratura americana e addirittura anche a tutti i fotografi americani che lo colpirono molto proprio nei primi anni in cui lui cominciò a fare ricerca.
Questo era un assolo di Launeddas per il ballo tondo registrato da Roberto Leidi a Maracalagonis, in provincia di Cagliari. Era Felicino Pili. Stiamo parlando appunto di Roberto Leidi, siamo sempre in compagnia di Aurelio Citelli. Ecco, come è iniziata l'attività lavorativa di Roberto Leidi, il quale disse una volta che non aveva mai cercato lavoro nella sua vita?
Certo, questo era un suo piccolo vanto, cioè l'essere sempre stato fin da giovane appunto cercato da altri, oltretutto sempre per incarichi di grande prestigio. Fu giornalista all'inizio e poi fu curatore della terza pagina del quotidiano L'Avanti, poi fu collaboratore del terzo programma della radio italiana e anche della trasmissione La Fiora Doppia condotta da Mike Bongiorno, che fu praticamente la trasmissione che fece esplodere la televisione in Italia quando ancora non tutti ce l'avevano in famiglia, e quindi si andava, e anche Roberto andava in casa di altri per vedere questa trasmissione, e poi fu appunto collaboratore di Mike Bongiorno e poi fu ancora inviato per l'Europeo. Va anche ricordato che in quegli anni lì, negli anni del secondo dopoguerra, Leidi partecipò in prima persona proprio alla vita musicale di Milano, sia come organizzatore di concerti ma anche come autore nel campo della musica contemporanea. Però per sfatare un po' il mito del Leidi, che appunto è sempre stato richiesto da altri, vorrei raccontare un piccolo episodio, una storia poco conosciuta, perché nel 1952 Roberto Leidi aprì nel centro di Milano, in uno scantinato, un negozio di dischi, ma era un negozio che era fornito soltanto di 78 giri, e proprio in quegli anni, proprio in quei mesi, ci fu il passaggio ai 33 giri, e quindi il negozio fallì in poco tempo e Leidi dovette chiudere questo suo negozio di dischi.
Ecco, interessante. La Milano di quei tempi, alla RAI tra l'altro, ebbe l'opportunità di lavorare e incontrare personaggi di spessore, incontri che poi si trasformarono anche in amicizie.
Sì, è vero, infatti intanto c'era un clima di grande apertura culturale a Milano in quegli anni, e Leidi, che era appunto un grande appassionato di musica jazz contemporanea, ha collaborato con Ferdinando Ballo, che fu fondatore dei pomeriggi musicali di Milano, e collaborava poi con tutto il mondo che girava intorno a quelle attività. Alla RAI invece ha incontrato dei personaggi che saranno, come detto, fondamentali nella sua vita e con i quali veramente ha costruito delle amicizie che sono durate pressoché sempre, a partire da Umberto Eco e poi ancora Luciano Berio e poi Bruno Maderna. E ancora a lui piaceva ricordare anche una figura molto importante, diciamo non intellettuale come quelli citati, ma che in realtà aveva una grande esperienza nel campo tecnico, che era questo Marino Zuccheri, veramente un intelligente tecnico del suono, che conosceva tutte queste straordinarie macchine che stavano allo studio di fonologia che era stato proprio allestito presso la RAI. Ecco, tutte queste frequentazioni e queste esperienze, tra l'altro, hanno permesso a Roberto di imparare proprio a utilizzare i magnetofoni, i microfoni e ad assimilare proprio i meccanismi della comunicazione sonora, aspetti che poi gli saranno utilissimi per la ricerca su campo.
Ecco, un aspetto importante, lo hai citato, è quello dello studio di fonologia di Milano, fondato da Luciano Berio e Bruno Maderna. Addirittura scrisse dei testi per un progetto che uscì proprio dallo studio di fonologia, quindi, come dire, fu un aspetto importante della sua esperienza lavorativa.
Molto, lui lo ricordava sempre. Intanto lo studio di fonologia è stato per l'appunto un laboratorio di sperimentazione musicale che sorse a Milano nel 1955 ed è stato un momento fondamentale nella vita di Leidi, sia per le amicizie che ha costruito ad esempio con Luciano Berio, ma sia anche perché è stata una delle prime esperienze europee nel campo della musica concreta e contemporanea. E lì Leidi ha lavorato al testo di questo Ritratto di città, come fu chiamato, che era una trasmissione radiofonica di musica elettronica che era destinata ad andare al Premio Italia, ma che poi i dirigenti della RAI, quando l'ascoltarono, si vergognarono un po' e non la mandarono al Premio Italia e non la trasmisero mai neppure interamente. Poi Roberto ha partecipato anche in modo marginale, seppur marginalmente, anche al famoso omaggio a Joyce di Eco e Berio, che fu sempre realizzato presso lo studio di fonologia con sempre questa grande capacità tecnica di Marino Zuccheri di cui si parlava prima.
Poi appunto c'è questo lungo lavoro per il settimanale L'Europeo, fondato da Arrigo Benedetti, e colui che fondò e diresse anche Oggi e L'Espresso. Cosa faceva Leidi per L'Europeo?
pare che si divertisse un mondo, almeno da quello che ha raccontato lui e da quello che ha raccontato soprattutto Ferdinando Scianna. Ferdinando Scianna che spesso accompagnava Roberto in questi viaggi. Ferdinando Scianna, grande fotografo di origine siciliana, che è un'altra figura fondamentale tra l'altro nel percorso di Lady. E loro andavano in luoghi spesso lontani per raccontare eventi che loro stessi proponevano al direttore del giornale. E Scianna ha detto che erano delle scampagnate per lui, non erano delle campagne di lavoro, erano delle vere e proprie scampagnate durante le quali spesso, più che registrare e fotografare, deposti gli strumenti di lavoro finivano per cantare anche loro insieme ai cantori che incontravano nelle osterie o per le strade. E tra l'altro, per parlare di Scianna, fu proprio Roberto Ledi a portare Scianna a Milano, lo conobbe in una piazza di bagheria nel 1962 e lo fece assumere all'Europeo, e ne nacque veramente un'amicizia, un rapporto professionale unico che ha dato origine a delle pagine più belle della documentazione etnografica europea. Basti citare per esempio il disco curato da Ledi e Sandra Mantovani, la moglie di Roberto, il reportage fotografico che fece Scianna dedicato al pellegrinaggio degli Zingari a Saint-Marie de la Mer, che realizzarono nel maggio del 68, quando la Francia era praticamente paralizzata dagli scioperi. Davvero un capolavoro della documentazione europea. Per l'Europeo Ledi e Scianna hanno veramente fatto tanti viaggi insieme, in Polonia, alla ricerca di distillati perduti, sulle Alpi alla scoperta dei carnevali tradizionali e fino in Sud Italia a documentare i cantori e i suonatori popolari.
In code le raghe un camin che fumo, l'amor del mio ben che si consumo, che si consuma poco a poco, come la legna erda in cima al fuoco. Oh, io, se me maridi voglio te d'un bianco che all'ora del disnar l'ha fatto un solco, che all'ora de marenda na fa un alter, e quale sera le più strac di alter. Oi, si io, se me maridi voglio te, se me maridi voglio te d'un bello, non vuoi guardar né il ric né il poverello. Oi, sì, oh.
La voce di Sandra Mantovani, moglie di Roberto Ledi, qua registrata e tratta dall'Almanacco Popolare Canti e Balli d'Italia. Siamo a Gran Bazar, stiamo parlando di Roberto Ledi. Quindi, diciamo, abbiamo visto le prime esperienze in Rai, nel giornalismo, per quanto riguarda anche la sua passione per il jazz. Fu quello, quindi, il momento in cui si avvicinò alla musica popolare, cioè quando lavorò per l'Europeo?
Praticamente proprio in quegli anni, sì, nei primi anni 50, Roberto pubblicò con Tullio Kedzic un volumetto che si chiama Ascolta Mr. Bilbo, canti di protesta del popolo americano. Erano gli anni in cui Roberto si occupava per l'appunto di jazz, organizzava i concerti, frequentava tutto il mondo jazzistico di Milano e non solo di Milano. Quando uscì questo libro, questo libricino, gli autori, appunto fra cui Roberto e Kedzic, si chiesero: ma perché gli Stati Uniti hanno queste canzoni popolari e in Italia non ci sono? E la risposta è stata: certo, là ci sono perché qualcuno è andato a cercarle. E allora inizia anche qui in Italia questa raccolta sistematica del canto popolare. La musica strumentale, così come anche lo studio degli strumenti popolari, vennero presi in considerazione un po' più tardi. E il primo campo di indagine di Roberto Ledi fu proprio il repertorio di canti sociali e di lavoro, una ricerca che poi gli servì per il suo volume Canti sociali italiani, che uscì un po' più tardi, nel 1963, per l'edizione Avanti.
Ecco, nel 1954 e per un anno Alan Lomax effettuò una grande campagna di registrazione assieme a Diego Carpitella, l'altro, come dire, capostipite dell'etnomusicologia in Italia, documentando la musica popolare di buona parte della penisola. Fu questa maniera di indagine che motivò Roberto Leidi ad approfondire il carattere anche sociale della sua ricerca.
Infatti questo viaggio compiuto in Italia nel 1954 da Lomax e Carpitella è stato veramente di fondamentale importanza, non soltanto per essere stata la prima grande raccolta di musica popolare italiana, ma perché intanto è stata la prima campagna di ricerca condotta con una nuova metodologia, cioè quella di registrare i canti con un magnetofono e quindi attraverso l'uso del microfono, attraverso l'uso del magnetofono, cosa che non era scontata in quegli anni assolutamente. E Lomax si può dire che è stato, ma lo ha detto, lo ha ricordato spesso e volentieri Roberto Leidi, è stato insieme a Béla Bartók uno dei suoi maestri, gli ha insegnato proprio praticamente come si operava. Hanno incontrato tante volte Roberto Leidi e Sandra Mantovani Alan Lomax, sia in Italia che a Londra, e la sua confidenza, la confidenza di Roberto con le apparecchiature audio, tra l'altro, poi ha fatto il resto, perché per l'appunto nel campo della registrazione Roberto è diventato veramente un maestro, è stato per tutti noi un maestro dal punto di vista tecnico, anche dal punto di vista tecnologico. Lui sosteneva che proprio perché la musica popolare era considerata di serie B o non era neppure presa in considerazione, occorresse fissare questi documenti con la massima qualità sonora. Ma Leidi, come hai detto, è anche colui che imprime alla ricerca italiana un forte carattere sociale. Il suo interesse è rivolto più che a documentare il bel documento musicologico, il canto come mezzo di comunicazione di sentimenti, di esperienze. Lui guardava proprio dentro al documento, al di là dell'aspetto esteriore. E questo, ad esempio, è un classico esempio, ecco, di questo aspetto sono certe Ninna Nana del Nord Italia, che si sono rivelate uno straordinario momento di sfogo personale della donna, la quale, va ricordato, nella società patriarcale raramente aveva la possibilità di esprimersi liberamente, naturalmente. E quindi spesso l'unico modo per lamentare la propria condizione era esternare le proprie frustrazioni proprio nella Ninna Nanna, nel cantarle al bambino. E questi sono tutti studi che ha fatto Roberto Leidi proprio analizzando certe Ninna Nanne lombarde, certe Ninna Nanne del Nord Italia.
Vediamo appunto la complessità di Roberto Leidi, e sappiamo che è stato anche organizzatore e addirittura ideatore di spettacoli musicali. Forse quello più importante di cui si parlò molto è il Bella Ciao, fatto nel 1964, firmato assieme a Filippo Crivelli. Ce ne può parlare?
La prima di Bella Ciao, che fu uno spettacolo proprio di canzoni ideato da Leidi e Crivelli con testi di Franco Fortini, si tenne al Festival dei Due Mondi di Spoleto proprio nel giugno del 64, e si trattava di uno spettacolo volutamente sobrio, tra l'altro, una serie di canzoni eseguite dal nuovo canzoniere italiano che comprendeva fra gli altri Sandra Mantovani, Giovanna Daffini, Giovanna Marini, il gruppo Padano di Piadena, Michele Straniero ed altri. E si può dire che proprio in Bella Ciao emerse tutta la crudezza di come le canzoni avessero questo forte contenuto sociale, di come contenessero tra l'altro anche una visione altra, diversa della società. Fino ad allora si era abituati a pensare alle canzoni come momenti di svago, di evasione. I canti della Grande Guerra erano i cori alpini, sicuramente, certo, era così, ma però esistevano anche altre canzoni, canzoni amare, desolanti, e per esempio canzoni di protesta contro la Grande Guerra, come Gorizia, che quando venne proprio cantata sul palco di Spoleto scatenò le ire di una parte del pubblico. Vi furono denunce, Leidi fu denunciato per vilipendio delle forze armate, i manifesti in tutta Italia, articoli sui maggiori quotidiani, e si può dire che Bella Ciao ha segnato proprio anche per questa vicenda, proprio ha segnato la storia della cultura italiana, ed è stato l'evento che ha fatto conoscere al grande pubblico la canzone popolare. È stato proprio allora che si è preso coscienza dell'esistenza di un'altra musica e di un'altra Italia, come scrisse proprio Franco Fortini.
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso, un partigiano. Portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire, e se muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao.
che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano.
La mattina appena alzata. In piedi col suo bastone. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 il capo in piedi col suo bastone. E noi curve a lavorare, ma verrà un giorno tutte quante. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà, lavoreremo in libertà.
Questa è la voce particolare di Giovanna Daffini. Abbiamo sentito naturalmente il Bella Ciao sia nella versione, come dire, politica, ma anche appunto nella versione delle mondine che Roberto Leidi aveva raccolto appunto da Giovanna Daffini. Ecco, il canzoniere italiano fu un'altra importante esperienza voluta da Leidi. Amodei, Mantovani e Caterina Bueno, no? Li abbiamo ricordati prima, certo. Furono il nucleo portante di questa esperienza che fece partire probabilmente il folk revival.
Sì, è stato un laboratorio della musica popolare italiana formato, come ricordavi, da grandi interpreti, alcuni dei quali, come la Giovanna Marini, ancora in attività peraltro. È un laboratorio che ha diffuso con concerti e con dischi la conoscenza della musica popolare in Italia. E tra l'altro all'interno di questo gruppo si sperimentò il rapporto fra portatori autentici come Giovanna Daffini e i primi cantanti del folk revival italiano, diciamo urbano, ecco, come la Marini, come Straniero, come Mantovani. È stata una storia certamente irripetibile, possibile soltanto in quel contesto storico-sociale, e che ha avuto una certa notorietà in Italia. Ovviamente non sono mancate le polemiche, perché in quegli anni ve ne furono, specie quelle che sono seguite all'abbandono del gruppo da parte proprio di Roberto Leidi, che fu uno dei fondatori. Un abbandono dovuto al diverso percorso che, per dire con parole semplici, che fu intrapreso da alcuni membri del gruppo, che prese, come dire, una strada più orientata verso la canzone politica, molto diverso da quello che invece intendeva Leidi, che voleva lavorare proprio sul materiale popolare, andando alla ricerca delle canzoni dalle Nina Nanne al repertorio anche religioso, al repertorio quello legato ai rituali, che invece era meno interessante per un'altra parte del gruppo.
Il merito di Leidi fu anche quello di organizzare congressi e concerti con i protagonisti diretti della musica popolare in Italia. Mi vengono appunto in mente i nomi, per esempio, di Ernesto Sala, il pifferaio di Cegni, piuttosto che le sorelle Bettinelli, o il violinista Melchiede Beni, che addirittura portò nei teatri addirittura la Scala.
Eh sì, io ho conosciuto Roberto proprio in una di queste occasioni, quando portò a Milano Ernesto Sala, il pifferaio di Cegni, che io avevo già conosciuto nella zona delle quattro province, ma lui lo portò a Milano per fare una lezione. E per lui portare i testimoni della musica popolare sui palchi di prestigiosi teatri è stata una delle battaglie più difficili, per la quale fu anche tra l'altro criticato. Bisogna dire che a mio parere ha vinto la sua scommessa, perché alla fine il suo obiettivo era di dare dignità a interpreti popolari e ad espressioni musicali che non erano ancora considerate cultura, e questo veramente è stato sempre uno dei suoi obiettivi. E tra l'altro straordinari cantori e musicisti come quelli che hai citato, che prima erano conosciuti soltanto in ambito locale, hanno avuto la possibilità di esprimersi, di farsi conoscere a livello nazionale e internazionale. Un violinista come Melchiede Beni, ad esempio, che non suonava quasi più, era tornato ad esibirsi pressoché tutte le settimane e anche più volte la settimana, proprio sia con concerti per il ballo che per concerti d'ascolto per un pubblico di tipo urbano, e quindi questa è stata una grande novità per la musica popolare italiana, perché finalmente ascoltavamo la musica direttamente dai portatori, da quelli che la conoscevano.
Di Melchiade Benni qui in questo valzer in minore, uno dei musicisti appunto che Roberto Leidi ritrovò e che, come dire, riportò in attività. Gran Bazar, parliamo di Roberto Leidi, siamo con Aurelio Citelli. Un'altra iniziativa fu quella dell'Ufficio Cultura Popolare della Regione Lombardia, che esiste ancora oggi.
Ancora oggi si chiama in modo diverso, si chiama AES, cioè Archivio di Etnografia e Storia Sociale. E sì, è stata un'iniziativa di Roberto Leidi, e nei primi anni 70 fu contattato dall'assessore alla cultura e misero in piedi questo ufficio, che inizialmente si chiamava anche in un altro modo. È un ufficio che nel corso di questi decenni ha prodotto una quantità veramente enorme di materiali, libri, dischi, film, e tutto frutto di ricerche avviate appositamente. Spesso e volentieri si avviavano le ricerche per provincia, si cominciò con Bergamo, poi si andò avanti in ordine alfabetico con Brescia, poi Como e quant'altro. E i libri e i dischi prodotti a partire da praticamente dalla metà degli anni 70 da questo ufficio, che fu diretto per molti anni da Bruno Pianta, che purtroppo è scomparso anche lui prematuramente, sono stati davvero fondamentali per la storia del patrimonio culturale lombardo, ma anche per la formazione, direi, di una coscienza sulla nostra cultura. Molti di noi, a partire da me devo dire, sono cresciuti proprio alla scuola di questo ufficio, ascoltando i dischi, studiando i saggi pubblicati dai più acuti etnografi e etnomusicologi italiani. Oltre a Leidi e Pianta vi erano Sassu, Sanga, Mantovani, Sordi, Bertolotti, Renata Meazza ed altri. E appunto noi poi abbiamo fatto tesoro dei metodi di indagine che erano rigorosamente scientifici e tra l'altro avulsi dall'esaltazione del bel mondo perduto. Io per oltre 10 anni devo dire che ho avuto la fortuna di frequentare come collaboratore esterno a questo ufficio, grazie al quale veramente la Lombardia credo che oggi sia la regione italiana più documentata sotto il profilo etnomusicale ed etnografico, davvero un unicum in Italia, credo in Europa.
Ed è una collezione che può essere utilizzata ancora oggi per gli studiosi.
Sì, dunque, io mi sono occupato molto della catalogazione dei documenti sia cartacei che sonori, che erano stati messi tutti online, ora si trova ancora molto materiale online, e tra l'altro molti progetti che sono stati fatti ultimamente erano progetti transnazionali dove il Ticino, per esempio, era molto coinvolto, il Canton Ticino era molto coinvolto con questi progetti, che io ho seguito in realtà marginalmente perché non mi sono più occupato poi di quell'ufficio, però è un ufficio, diciamo, che esiste ancora e produce ancora una serie di iniziative molto, molto interessanti.
Umberto Eco poi invitò a Bologna Leidi per aprire la prima facoltà di etnomusicologia al DAMS di Bologna, anche questa un'assoluta novità nel panorama accademico italiano.
Eh sì, un'assoluta novità insieme alla cattedra che fu aperta a Roma con Diego Carpitella. Questo è stato veramente il primo insegnamento di questo genere in Italia. Eravamo all'inizio del 72, certo avere un luogo istituzionale dove insegnare questa disciplina è stato veramente fondamentale per lo svilupparsi anche di nuove competenze, per il diffondersi di un più profondo rapporto con l'etnomusicologia, soprattutto nel mondo giovanile. Roberto teneva molto questo rapporto con i giovani, perché poi lui aveva un rapporto molto confidenziale, era sempre aperto tutti, aperto, la sua porta era sempre aperta a tutti coloro che gli chiedevano materiali, consigli o altro, era sempre veramente molto, molto disponibile. E molti degli allievi di Roberto, tra l'altro, oggi insegnano nelle università italiane, dove gli insegnamenti di questa disciplina si sono moltiplicati, e molti altri, un po' per tutta Italia, lo ricordano intanto con molto affetto, ma alcuni portano anche avanti proprio il suo impegno per la valorizzazione del patrimonio musicale popolare.
Certo, un gran comunicatore, perché lo abbiamo visto instancabile organizzatore, divulgatore anche attraverso tutti i mezzi, la radio e la televisione anche. Tra l'altro qui per questi microfoni, per la radiotelevisione svizzera, ci ha lasciato un patrimonio audio e video immenso di cui noi siamo custodi. Quindi veramente un comunicatore ante litteram, proprio anche sulle tecnologie che aveva a disposizione.
E certo, sì, lui tra l'altro aveva un ottimo rapporto con il Canton Ticino, con la radio, e prova nella sua lunga attività i vostri microfoni. Io sapevo delle trasmissioni di Roberto, anche se raramente ho avuto occasione di ascoltarle. So che però ci metteva un grande impegno nella preparazione di queste trasmissioni, utilizzando i materiali da lui raccolti nel corso delle ricerche che venivano alternati a descrizioni colte sempre, aneddoti, a citazioni. Lui era maestro in questo proprio. E del resto l'oralità, la narrazione, il racconto era proprio il suo forte, riusciva a comunicare perfettamente con tutti, oltre che in radio. Lui comunicava con il suonatore di Zamponi del Sud fino al sindaco di Milano, comunicava tranquillamente con la Mondina e con i docenti colleghi al DAMS. Tra l'altro io ricordo alcuni pranzi con lui quando abbiamo fatto questa registrazione a Orta, sul lago d'Orta, dove lui aveva una casa e dove la famiglia ha ancora una casa. Ecco, anche pranzando con lui si partecipava a vere e proprie lezioni di cultura gastronomica, ad esempio. Erano momenti che avevano il pregio della convivialità, no? Si mangiava e si imparava, perché lui era veramente un grande affabulatore e credo che il pubblico svizzero abbia molto apprezzato le sue trasmissioni.
Leidi decise poi alcuni anni prima di morire di lasciare una parte del suo archivio proprio qui a Bellinzona, al centro di dialettologia e di etnografia del Canton Ticino. Una decisione che però non vide tutti d'accordo, no? Soprattutto a Milano.
C'è stato un grande dibattito a Milano su questo e devo dire che è una ferita ancora aperta, ma la responsabilità maggiore ovviamente è delle istituzioni italiane e soprattutto lombarde, che non sono state in grado di conservare e di valorizzare adeguatamente un patrimonio di cultura che è in gran parte italiana. Del resto quella di Lady, si sa, è stata una decisione sofferta e travagliata, ma alla fine è stata la decisione da lui ritenuta, diciamo, più affidabile e prestigiosa. Inizialmente si erano prospettate altre soluzioni, il comune di Argelato, la regione Lombardia, però nessuna di queste era andata in porto e Roberto ha vissuto male questo periodo, appunto, in cui non riusciva a trovare una soluzione per la collocazione del suo enorme patrimonio. Forse la soluzione regionale era quella più naturale, essendo fisicamente collocata a Milano, ma a un certo punto era sembrata diventare agli occhi di Lady il progetto per un archivio dell'identità lombarda, che era un concetto lontano dalla sua filosofia. E quindi poi si prospettò, grazie, se non ricordo male, a Carlo Piccardi, questa possibilità di depositarlo presso il centro di dialettologia e di etnografia di Bellinzona, e quindi poi fu fatta questa scelta. Ora in parte so che i materiali stanno anche a Lugano presso la Fonoteca Nazionale Svizzera e in piccola parte sono a Basilea, alla Fondazione Sacher, mentre invece a Milano è rimasto il fondo cartaceo, che ora è depositato presso il Dipartimento Beni Culturali e Ambientali dell'Università degli Studi, se ne occupa il professor Scaldaferri, ed è attualmente questo materiale che è molto vasto, ho avuto modo di vederlo, è attualmente in fase di ordinamento e di digitalizzazione. Il progetto in realtà non è ancora un progetto, ma diciamo è un'idea, è quello che tutti questi materiali che oggi sono conservati in luoghi e in stati diversi peraltro, potranno essere, una volta che saranno tutti digitalizzati, potranno essere collegati in forma online, superando in questo modo, diciamo, i confini e le barriere anche, ecco. In fondo penso che Roberto Lady e Sandra Mantovani, perché tra l'altro ci sono molti materiali che riguardano anche Sandra, meritano che il loro patrimonio e i loro studi, insomma, possano essere fruibili veramente in ogni parte del mondo, senza barriere tra l'altro. Ecco, io credo che tuttavia una qualche forma di collegamento, magari di tipo associativo, costruito dal basso, tra Italia e Svizzera su questo argomento, su Roberto Lady, sia auspicabile. Ne avevamo parlato a suo tempo, anni fa, con Febo Guizzi, che è stato un grande collaboratore di Roberto Lady, forse il più vicino collaboratore di Lady, che poi purtroppo è scomparso e anche questo progetto purtroppo è, ahimè, finito nel dimenticatoio.
Certo, un suggerimento che accogliamo, proprio perché è vero, oggi con la possibilità di avere gli archivi digitalizzati, insomma, la vicinanza diventa più prossima e probabilmente appunto anche poter studiare, ad andare avanti, diciamo, nel solco che ci ha lasciato appunto Roberto Lady, è sicuramente un percorso molto importante per tutti, al di là appunto delle frontiere geografiche.
Certo.
Nel suo libro lei ha scritto che Lady ci ha insegnato a guardare le cose con sguardo diverso. Ci può spiegare meglio questa sua affermazione?
Intanto sono gli insegnamenti che Roberto ci ha lasciato a distanza di ormai due decenni dalla sua scomparsa, sembrano veramente ancora attuali. Io, per semplificare, direi che ci ha veramente educato ad occuparci di cose che agli altri non interessano. Questo studioso, che è stato veramente uno studioso del tutto anomalo, che registra i pastori, le casalinghe, che studia i repertori delle Mondariso, quelle dei minatori, ha sempre trovato l'altro, che poi alla fine siamo sempre noi, non l'ha trovato, ecco, negli Indios o nei malesi del Pacifico, come ha ricordato Bruno Pianta, ma lo ha trovato nelle persone che incontrava ogni giorno per strada, lo trovava nella sua portinaia, lo trovava nei suoi paesani del Canavese, nei cantastori da piazza, nei costruttori di brocche campani. Lady ci ha proprio insegnato a trovare gli altri, i distanti, nelle persone comuni, quelle che vediamo veramente tutti i giorni, e ci ha insegnato anche che le persone comuni hanno una cultura, e soprattutto ci ha insegnato a leggere le cose in profondità, anche quando ci sembrano banali, in realtà ci sono sempre dei percorsi e delle cose interessanti. Ecco, io credo che questo è stato veramente uno dei suoi più grandi insegnamenti.
Certo, grazie Aurelio Citelli. Magari vuole ricordarci il titolo del suo libro e anche dove può essere appunto ordinato, perché credo che questo momento di commemorazione appunto da 20 anni dalla scomparsa di Roberto Leidi, sia importante appunto anche perché il libro è ricco di aneddoti e soprattutto di interviste anche a grandi personaggi che l'hanno conosciuto e hanno lavorato appunto con Roberto Leidi.
Certo, il libro si chiama Roberto Leidi, il monello che ci fece conoscere l'altra musica, e lo si può trovare in vendita online presso la Fortoteca Gilardi.
Ecco, Ando Gilardi naturalmente.
Ando Gilardi, sì.
La ringrazio per averci così ricordato questa importante figura che ha lavorato appunto anche dietro questi microfoni, e un risentirci a presto.
Grazie.
Termina qui questa puntata di Gran Bazar dedicata alla figura di Roberto Leidi, ma termina con ancora un brano, una tarantella, raccolta nel 1966 da Roberto Leidi e Diego Carpitella, i due grandi etnomusicologi italiani.